Credo sia andato via, sì. Credo sia andato via. Grazie Presidente. Io tratterò di argomenti di replica molto sinteticamente, per quanto riuscirò a fare, vari. Da una parte vorrei dedicare qualche cenno di replica ad alcune argomentazioni che ho trovato nella memoria depositata dal difensore degli imputati Gratteri, Caldarozzi, Gava, e sulla quale ritengo di poter replicare, perché la memoria è stata sì depositata prima dell'inizio della discussione, ma il difensore vi ha fatto riferimento e richiamo nel corso della sua discussione. Un punto in particolare inizio a trattare, che è quello della cronologia, di cui probabilmente avrete già insomma capito anche i confini, le tematiche e le problematiche che si sono aperte, sono state già in parte affrontate anche dai difensori di parte civile, cioè il riferimento alla specifica possibilità che si è raggiunta, che è una prova raggiunta in dibattimento e che è stata fatta propria dal Tribunale anche nella sentenza, nella motivazione della sentenza, di dare una datazione specifica oraria alle singole immagini che sono state poi utilizzate in tutti i reperti, estratte dai reperti documentali, filmati, depositati in primo grado, e anche a quella ricostruzione quattro quadranti molto bella e molto ben spiegata fatta dai consulenti di parte civile, ma parlo anche della consulenza più limitata come ambito, svolta dal reparto di investigazioni scientifiche dei Carabinieri, che ha anch'essa raggiunto il risultato di fornire un orario preciso a dei segmenti, a dei filmati particolarmente rilevanti per i temi di prova dell'accusa. Bene, la memoria dell'avvocato Corini contesta, come già era stato fatto in primo grado, ma ricorrendo a motivazioni e a elementi diversi, contesta la correttezza della cronologia, che pure è stata seguita dal Tribunale e ritenuta attendibile dal Tribunale, sia delle parti civili che del pubblico ministero, quindi quella risultato del lavoro del RIS. Uno degli argomenti che ritengo sia da confutare è quello con il quale si ritiene di smentire la ricostruzione cronologica degli orari e quindi alla fine arrivare a ritenere inverosimile che i funzionari, dottori Gratteri e Caldarozzi, fossero già sul teatro delle operazioni alle ore 23:59. Lo si fa con riferimento in realtà nella memoria al dottor Troiani, ma vedremo che è un medesimo contesto temporale. È quello che, prendendo a riferimento l'argomento che viene utilizzato dal difensore, prendendo a riferimento alcuni tabulati, in particolare quelli del questore Colucci, è un elemento di novità rispetto alle precedenti argomentazioni sempre sulla cronologia. I tabulati del questore Colucci attesterebbero comunicazioni intervenute fra il cellulare del questore e le proprie utenze d'ufficio in un orario che va dalle 23:16 alle 23:52, un orario in cui il questore afferma di essere stato sul piazzale della questura. Il fatto che intercorre la comunicazione fra il proprio cellulare e l'utenza lo comproverebbe, ad assistere alla partenza dei convogli. Si dice sinteticamente che, se questo è vero e se i convogli partono intorno a quell'ora, 23:52, 23:53, non potevano trovarsi i soggetti descritti poi nella cronologia delle parti civili e del pubblico ministero alle 23:59 in via Battisti. È un argomento che mi permetto di smentire in maniera molto concisa. Tratteranno della cronologia anche le parti civili, quindi non mi intrattengo molto. Del tutto ipotetico collegare la partenza, allora la partenza dei convogli alle 23:52, perché è ovvio che noi abbiamo solo un riferimento dal testimone di un contesto temporale a cui, durante il quale si svolge questa scena a cui lui assiste, cioè la partenza dei convogli. Potrebbero essere partiti qualche minuto prima rispetto a queste ultime telefonate che intercorrono fra Colucci e la propria utenza. Nessuno può dire con precisione a che ora sono partiti questi convogli, e lo stesso non può essere ritenuto un argomento dirimente per individuare l'orario di partenza, sempre alle 23:52, 23:53, il riferimento alle telefonate intercorse fra Burgi e Troiani, che impegnano alcune celle che in realtà vedrete anche sulla scorta delle puntualizzazioni delle parti civili su questo argomento dei tabulati, comprovano in realtà che il movimento del convoglio era già iniziato e si stava dirigendo verso la via Cesare Battisti. Ma perché dico che sono affermazioni che non provano che la nostra cronologia e quella delle parti civili sia sbagliata? Perché la distanza in realtà fra Questura e via Cesare Battisti è una distanza di 2 km e 600 metri, perché chiunque di noi può andare via internet su Google Map e verificare che a una velocità di 25 km all'ora si arriva sui luoghi in 5 minuti. Un argomento quindi che non ha alcun pregio e che semmai convalida l'orario che è stato individuato di arrivo sui luoghi. Ma su un altro punto bisogna ribadire la fallacità delle argomentazioni difensive sull'inesattezza della cronologia del pubblico ministero e delle parti civili, e cioè che paradossalmente si continua a fare riferimento. Io ho sentito anche nelle discussioni dell'avvocato Giacomini, difensore di Di Sarro, l'orologio di Agnoletto come criterio, punto di partenza per determinare l'orario dei filmati. Come se effettivamente il pubblico ministero e, dice l'avvocato Porini, il raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri avessero preso questo come riferimento per la datazione dei filmati. Questo non è vero, è smentito dagli atti. E allora dirò brevemente che il riferimento per la determinazione degli orari è stato preso sia dalle parti civili che dal RIS attraverso l'incrocio di due tabulati telefonici, che sono quelli del dottor Luperi, che telefona al prefetto La Barbera, e del sovrintendente Alagna, che è visibile in quel momento al telefono, per determinare l'orario esatto di una scena di un filmato, che è il reperto 199. Stiamo parlando della scena famosa del sacchetto in mano al dottor Luperi, definita più volte in più passi il conciliabolo. L'unica metodica certa per fornire un orario a questa sequenza filmata è quella di avere due riferimenti cronologici che si incrociano, un tabulato di una telefonata che è in corrispondenza ad un'altra telefonata. Sappiamo quando comincia una telefonata e che nel momento in cui questa telefonata comincia, perché è ripreso nel filmato l'atto del telefonare, quindi l'atto della chiamata da parte del dottor Luperi, è in corso la telefonata del sovrintendente Alagna. Le uniche due telefonate, l'unico momento in cui queste due utenze telefoniche si incrociano nella serata è a un determinato orario che è stato individuato come 00:41:33. Il reperto 199 è un mini DV, il mini DV è un supporto digitale, al contrario dei VHS, cioè delle videocassette, contiene dei dati cronologici interni, i cosiddetti metadata, che sono indipendenti dall'accensione e spegnimento delle riprese e che quindi consentono una ricostruzione cronologicamente conseguenziale, che può andare in avanti e indietro, e consente quindi di fornire un tempo per ogni sequenza di quel filmato. Quel filmato è stato poi incrociato con altri filmati, di cui invece si ignorava la cronologia interna, e questo ha consentito di attribuire tempi anche a filmati diversi. Il RIS lo ha fatto in particolare fra il 199, che è il documento filmato di cui vi ho parlato adesso, Luperi che telefona alla Barbera, e il 234, che è il lungo filmato diviso in sei parti che documenta l'arrivo delle forze di polizia alla scuola, che è quello da cui risulta che le forze di polizia arrivano alle 23:59 in via Cesare Battisti. Sgombrati il campo quindi da questi due presunti errori di cronologia che vengono ripetuti dal difensore sia con riferimento alla cronologia delle parti civili che a quelle del RIS, non è vero che è stato utilizzato l'orologio di Agnoletto per consentire la datazione di queste scene, sarebbe stato stupido, ogni orologio ha un proprio orario non necessariamente sincronizzato con quello degli altri, questo riferimento, invece questa metodica ha consentito di ottenere un unico orario che è quello che fa riferimento ai tabulati WIND per la precisione. Sgombrato il campo da questo, si può forse dire che la finalità rimane un po' sempre la stessa, quella che è emersa anche stamattina nel corso della discussione del collega, cioè allontanare il più possibile i protagonisti, gli imputati di questa vicenda, dai tempi di svolgimento dell'irruzione e dell'azione nella scuola. Il Tribunale, avete visto, ha motivato, scegliendo la ricostruzione delle parti civili del pubblico ministero, pur dicendo poi che non aveva tanta importanza determinare con esattezza se effettivamente l'arrivo fosse databile, dei funzionari fosse databile 5 o 6 minuti prima o dopo rispetto all'orario effettivo assoluto, volendo con questo sottolineare che quello che è importante è che effettivamente la presenza di quei funzionari può essere accertata oggettivamente ed è provata in concomitanza con lo svolgimento delle prime operazioni di avvicinamento alla scuola, quindi contestualmente alle prime azioni, ancora prima dell'ingresso nel cortile e poi nell'edificio scolastico. Deriva da questo un'altra conseguenza. Nei nostri allegati fotografici che depositeremo è seguita la ricostruzione della presenza di alcuni funzionari e in particolare dei dottori Luperi e Gratteri sul luogo delle operazioni, che consente di provare che essi fossero lì già alle 23:59 e che in particolare per il dottor Gratteri, ma anche per il dottor Luperi, vi sia stato un ingresso precoce rispetto a quanto sempre sostenuto dalle difese, soprattutto del Gratteri, all'interno dell'edificio scolastico. Precoce intendo in un tempo in cui ancora non erano cessate le azioni di messa in sicurezza dell'edificio, perché documentate da reperti filmati, svolgentisi proprio ancora alle ore 3:20 all'incirca, che è il riferimento cronologico che, in base al procedimento che ho già sommariamente spiegato, si riesce a dare ad un'immagine filmata, in particolare quella del reperto 172, uno dei reperti girati dalla scuola Pascoli nel corso dell'irruzione all'interno della Diaz. Bene, in questo reperto si vedono alcune immagini che ritraggono chiaramente una persona che noi abbiamo ritenuto di identificare, ma che non è mai stato sconfessato potesse essere quella, nel dottor Luperi, e contestualmente anche l'ingresso di un'altra persona che è identificabile nella nostra memoria nel dottor Gratteri. Rispetto a questa identificazione vi è sempre stata contestazione da parte del difensore di Gratteri nella memoria depositata, dove si afferma anche l'errore della cronologia. Ecco, anche su questo una confutazione. Il principale elemento di disconoscimento dell'immagine che voi vedrete compare come la la numero 11 dell'allegato terzo che abbiamo depositato e che è in sequenza alle immagini che ritraggono lo stesso Gratteri e Caldarozzi quando sono in via Battisti, prima, durante lo sfondamento del cancello e durante le fasi di sfondamento del portone, si disconosce l'attribuibilità a Gratteri, all'identificazione di Gratteri come la persona che entra con casco e manganello al seguito di Luperi e Murgolo, facendo riferimento a una sorta di valutazione antropometrica che viene per la verità condotta dal difensore in maniera piuttosto semplificata, ecco, se vogliamo dire. Viene preso un fotogramma di una sequenza filmata di un altro momento della lunga permanenza di questi funzionari sui luoghi della perquisizione, tracciando una linea rossa su questa immagine, sulle rispettive teste di Gratteri e Luperi, e con ciò volendo dimostrare che in realtà la figura che appare entrare all'interno del portone a mezzanotte 3 minuti e 23 è molto più bassa dell'imputato Gratteri. Ecco, nell'allegato 1, che è quello che si occupa di confutare queste argomentazioni, noi non facciamo altro che dire che questo è un metodo piuttosto grossolano, al quale se ne può contrapporre un altro altrettanto grossolano, ma lo abbiamo esemplificato, prendendo altre immagini di quegli stessi filmati e di quella stessa serata, dove ci siamo dati carico di utilizzare sequenze dove il dottor Gratteri è circolettato in rosso, le troverete a pagina 4, è sullo stesso piano, grosso modo, insieme al dottor Caldarozzi e al dottor Luperi, e di seguito altre due immagini dove si ripropone una sequenza simile alla prima, quella che viene confutata dalla difesa Corini, dove si vedono sempre il dottor Luperi e il dottor Gratteri munito di casco sulla soglia della porta. Ecco, possiamo rappresentare che l'effetto prospettico è quello, cioè che il dottor Gratteri, che noi non sappiamo in effetti quanto sia alto, appare meno alto del dottor Luperi, allo stesso modo in cui appare nella sequenza in cui noi riteniamo che sia identificabile come tale. Ma quali sono le argomentazioni che ci spingono a dire che sia verosimile e provato che lui sia la persona che entra a mezzanotte e tre insieme a Luperi e Murgolo? Primo, perché le sequenze in cui la stessa difesa riconosce Gratteri come ritratto sono antecedenti di 20 secondi rispetto a quella di cui stiamo discutendo, e si vede benissimo che il funzionario, avendo ricevuto il casco, perché prima nell'immediata comparsa sui luoghi non lo aveva né lui né il collega Caldarozzi, avendo ricevuto il casco da Riccitelli, si dirige proprio decisamente, la prospettiva di ripresa è quella da Piazza Merani lungo via Battisti, si dirige decisamente sulla sinistra in prossimità dell'ingresso del cancello del cortile. 20 secondi dopo compare l'immagine appartenente a un altro filmato, il 172, in cui si nota chiaramente una persona che è identificabile nel dottor Murgolo per la caratteristica dell'abbigliamento piuttosto chiaro e per la calvizie, nel dottor Luperi per la caratteristica dell'abbigliamento blu, e viene fatta anche una zoomata dove è ben riconoscibile dove sono ben riconoscibili le sue fattezze, e subito dopo la persona che noi riteniamo essere il dottor Gratteri che entra. Vi è quindi una compatibilità cronologica piuttosto stretta rispetto al percorso che Gratteri fa e si vede nel reperto 234 pochi secondi prima. Vi è una compatibilità logica. Funzionari che abbiamo sempre sostenuto, provato e dimostrato durante tutto il dibattimento, e continuiamo a sostenere nell'atto d'appello, sono sempre stati insieme nelle fasi cruciali, salienti di tutta l'operazione. Viene veramente da pensare che una persona che ha manifestato l'impronta di comando come dottor Gratteri durante tutta la serata potesse essere rimasto indietro rispetto ai colleghi Luperi e Murgolo che stavano in quel momento entrando nell'edificio, per l'ovvia esigenza di rendersi conto di che cosa stesse accadendo, munito di casco e manganello, quindi anche dei presidi idonei a recarsi sul luogo delle operazioni. D'altra parte abbiamo anche dei testimoniali che non sono mai stati smentiti da nessuno in dibattimento, e ricordo le deposizioni che in dibattimento sono state rese da Albrecht all'udienza del 25/11/2005 e da Duman Mesut all'udienza del 5 aprile 2006. Nelle note sono citati anche i passi del controesame di Mesut. Queste due persone hanno affermato della presenza di funzionari in abiti civili, descritti come abiti completi, giacca e cravatta, comunque abiti descritti appunto in questo modo, nell'immediatezza della cessazione delle violenze, addirittura nel momento in cui erano ancora in corso le ultime manifestazioni di violenza, descrivendolo qualcuno, Mesut, e addirittura Mesut riconoscendo l'immagine di Gratteri in un reperto, il 164, in dibattimento, riconoscendolo espressamente come la persona che era entrata in palestra mentre ancora erano in corso alcuni atti di violenza e che addirittura aveva provveduto a separare un poliziotto che stava ancora picchiando qualcuno, a prenderlo e a tirarlo via. Quindi un ingresso precoce di alcuni funzionari nella palestra trova anche un riscontro testimoniale, e parlo anche di altri testimoni che hanno riconosciuto per esempio la presenza del dottor Luperi nell'immediatezza all'interno della palestra, quando erano appena cessate le violenze. Quindi vi è anche questo ulteriore riscontro a questa ipotesi che viene fatta. La successiva condotta dell'imputato Gratteri, che viene documentata nel reperto 234, che viene utilizzato e commentato anche dalla difesa, riconoscendo che la persona che si vede inequivocabilmente è il dottor Gratteri, abito blu, cravatta, casco, barba, visibilmente in possesso di un manganello, che indirizza i poliziotti e i carabinieri a raggiungere delle persone notate fuggire dalle impalcature. È una scena che avviene a 00:08. 6 minuti dopo circa il primo avvicinamento di Gratteri al cortile, 5 minuti dopo che era stato all'interno. E anche questa è una scena che è assolutamente compatibile e logica rispetto alla presa di conoscenza di ciò che era avvenuto all'interno della scuola e quindi anche al fatto che vi potessero essere dei fuggitivi da quella scuola, ancora con direzione di comando diretto delle operazioni che si svolgevano sul campo. Il difensore di Gratteri cita nella propria memoria delle testimonianze che escluderebbero l'ingresso del dottor Gratteri all'interno dell'edificio in questi frangenti temporali. Una testimonianza è quella dell'ispettore, se non ricordo male, Mauro Ubaldo Riccitelli, che è autista, del dottor Caldarozzi, e dell'ispettore Conte, sono entrambi appartenenti allo SCO, sono entrambi subordinati degli imputati. La testimonianza di Mauro Baldo Riccitelli è significativa anche per altri contesti, per altre circostanze, non le sto ad esplorare qui direttamente, ma è significativa anche per il discorso, diciamo, del rinvenimento delle Molotov. Su questo punto Mauro Baldo Riccitelli afferma in dibattimento avrebbe escluso, secondo la ricostruzione dell'avvocato difensore, avvocato Corini, avrebbe escluso che il funzionario Gratteri sia mai entrato nell'edificio nell'immediatezza dell'irruzione, ma solo diverso tempo dopo. In realtà il testimoniale di Riccitelli non è proprio così. nel senso che è facile leggere, e abbiamo riportato alcuni passi di controesame svolto dalla pubblica accusa, che piuttosto che escludere direttamente una circostanza del genere, affermando di essere stato sempre a fianco al proprio dirigente, in realtà Mauro Baldo Ricciteri dice di aver provveduto a portare il casco al dottor Gratteri per essersi accorto che ne era sfornito nell'immediatezza. Questo si vede nel reperto 234, verso mezzanotte succede questo evento che è raccontato da Ricidelli, e una volta fornito il casco di ricordare perfettamente che il dottor Gratteri aveva diretto le operazioni di cattura di queste persone che fuggivano dalle impalcature. Tra le due scene raccontate da Ricidelli passano quei 5-6 minuti in cui in realtà il dottor Gratteri non si vede sulla strada perché sta nel cortile e poi entra nell'edificio. E quando gli si contesta in controesame se il dirigente fino a quel momento entra o no nell'istituto, Ricciteri risponde dicendo: da quello che posso immaginare io, no, visti i tempi. No, quello che ha visto, gli viene chiesto. No, quello che vedo è qui, perché sta guardando anche il filmato, per me non è entrato nella scuola, perché non era ancora entrato, perché mi sembrava che lui girava ma che non era arrivato, il tempo materiale di arrivare e tornare per me non c'era, ecco, insomma. Ricciteri è un test che schiaccia la prospettiva di due tempi distinti e che non è in grado se non di riferire percezioni temporali proprie, propri ricordi, ma non può attestare, non può negare che Gratteri possa essere entrato nella scuola. Ancora questo ha una serie di giudizi fondati su valutazioni di opportunità temporali che in realtà sono contraddette dai filmati. Ancora peggio l'ispettore Conte, perché l'ispettore Conte addirittura riferisce in questa compressione dei tempi che fa, che risulta poi dal suo racconto, riferisce di essere andato a cercare i caschi anche lui per Caldarozzi e di aver trovato poi i funzionari nel cortile, di essere quindi entrato nell'immediatezza nell'edificio e di aver visto il telo stesso con i reperti. Conte sta parlando di scene che saranno documentate dai filmati 45 minuti dopo. Questa è, riteniamo, un elemento di estrema inattendibilità, a tacere del fatto che si tratta di due persone che all'epoca erano direttamente alle dipendenze degli imputati. Queste sono delle brevi note di confutazione che riguardano alcune osservazioni fatte nella memoria difensiva su cronologia e presenza di alcuni funzionari nei momenti cruciali dell'operazione. L'interesse è evidente, quanto più ci si allontana, e infatti non si stanca il difensore di fare riferimento, come ha già anticipato il collega stamattina, alla richiesta di archiviazione, al decreto di archiviazione del GIP, che è evidente, era maturato in una situazione di acquisizione di dati documentali assolutamente incompleta, non così sviluppata come invece succederà nel corso del dibattimento, con l'acquisizione di una cronologia assolutamente attendibile e che fornisce anche una prospettiva molto diversa dell'intervento dei funzionari sui luoghi, e quindi in assenza di quei dati, che comunque ai fini della contestazione probabilmente di concorso delle lesioni non avrebbero cambiato la determinazione degli inquirenti, certamente cambiano molto sulla possibilità di avere un'immediata contezza di ciò che ancora sta accadendo nell'edificio. Troverete sempre nell'allegato, in uno degli allegati e in particolare nell'allegato 2, la ricostruzione delle sequenze sia dell'ingresso della polizia, ne farò riferimento adesso quando parlerò della posizione delle persone, degli imputati condannati per i reati di lesioni, sia quanto è visibile dalle finestre dell'Istituto Pascoli in ordine all'azione dei poliziotti che sono impegnati nella cosiddetta messa in sicurezza dell'edificio, scene che avvengono fino a mezzanotte 4 minuti e 40 secondi all'incirca, quindi ben oltre il tempo in cui è accertato che Luperi e Murgolo e anche Gratteri siano entrati all'interno della palestra per avere un primo contatto con la situazione, con l'operazione, come era logico e naturale che fosse, visto che erano sui luoghi. Sempre per restare nel tema della memoria difensiva dell'avvocato Corini, mi occuperò ancora della situazione che riguarda la scuola Pascoli. Non è in realtà un tema su cui il difensore si è dilungato molto nella discussione, ha fatto molto rinvio appunto alla propria memoria, ma vi sono anche nella versione sintetica consegnata relativamente alla posizione dell'imputato Gava per l'irruzione in Pascoli, vi sono alcuni punti che meritano una confutazione molto, molto precisa, anche se concisa. Tralascio il problema della inammissibilità degli appelli, perché è un problema di cui trattiamo nella memoria scritta che depositiamo, merita una confutazione molto sintetica ed è quella che noi facciamo appunto nella memoria che depositiamo. Veniamo invece al merito delle situazioni che vengono affermate con questa memoria in difesa della sentenza. Sono quelle di cui in parte avevamo anche già parlato in discussione, ma vi sono dei punti che sinceramente credo siano frutto di un errore, perché attribuiscono a dei testimoni in Pascoli cose che i testimoni in realtà non hanno detto. Si sta discutendo della effettivo compimento di operazioni di perquisizione all'interno della scuola Pascoli, vengono citati i soliti testimoni, Patrizio Alvetti e gli uomini della squadra mobile di Nuoro che sono entrati al seguito del dottor Gava, vengono citate anche delle dichiarazioni di William Mayton testualmente, il quale ha descritto la scena della pasta che fu consumata alla presenza della polizia. Sempre il teste ha confermato che gli agenti non effettuarono alcuna perquisizione, ma si limitarono a controllare che nessuno si allontanasse. Cito Eiton: mi sembrò una perquisizione rozza. Perquisirono le cose più ridicole. Erano molto felici di trovare le maschere a gas. Hanno preso un coltellino svizzero, hanno preso floppy e mini disc. Non gli sembrava una perquisizione molto completa. La forma è dovuta alla trascrizione di ciò che dice l'interprete. Quindi lui non è stato perquisito personalmente, nel senso che non gli frugarono nelle tasche. Ma Eiton descrive gli atti di perquisizione che vi ho appena citato, ma anche Albrot Haneke, che si dice nella memoria aver affermato che non vi fu alcuna perquisizione, ricorda che furono presi oggetti, in particolare un casco all'interno di un'aula. Valenti Matteo, che parla di cassette sequestrate. Lupichini Manolo, David Jones, Trotta, che è la persona che lascia la cassetta e il registratore acceso al terzo piano, parla di apprensione di oggetti dall'interno delle aule, cassette, mini TV. Credo che sia un errore questo. Non potrei definirlo forse altrimenti. E così tanti altri elementi di prova che sono stati acquisiti nel corso del dibattimento e che noi spendiamo nel nostro atto di appello per dimostrare, come è provato, che contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, la perquisizione vi fu, perché perquisizione, ovvero accesso illegale del pubblico ufficiale all'interno di un domicilio privato per raccogliere, rastrellare oggetti ritenuti di interesse per le indagini, ma soprattutto anche far cessare le riprese che stavano avvenendo dalle finestre della scuola Pascoli. È provato durante tutto il processo, tutto il testimoniale dei testimoni Pascoli prova questo, di quelli del terzo piano soprattutto. Sul testimoniale invece degli agenti alle dipendenze di Gava abbiamo speso numerose descrizioni e raffronti nella memoria conclusiva del processo di primo grado, richiamati anche in appello, a cui devo rinviare perché sarebbe una disamina piuttosto lunga e dettagliata di circostanze che inducono a ritenere che in realtà per una parte questi testimoniali siano del tutto inattendibili e d'altronde sono resi da persone che sono continuamente a rischio di autoincriminazione, essendo entrate per prime insieme a Gava e alle sue dirette dipendenze. Per un'altra parte alcuni testimoniali, come quello di Alveti, e anche questo l'abbiamo lungamente disaminato, sono, ma io lo dico perché sono poi riportate nella memoria Corini, quindi io sto replicando a questo, sono del tutto inattendibili rispetto a elementi obiettivi che sono accertati. È accertato l'orario di ingresso della polizia, circa mezzanotte, 4 minuti e la solita manciata di secondi, perché è sincronizzabile quanto si sente dalla cassetta registrata di Trotta e le stesse voci che compaiono in altri filmati, che sono poi riprese, effettuate dall'edificio Pascoli verso la Diaz Pertini. E quindi siamo in grado di dare un orario anche a questo ingresso, che è un ingresso pressoché contestuale, di qualche minuto successivo all'ingresso nella scuola Diaz, quando era in corso l'operazione all'ingresso della scuola Diaz e c'era ancora il mezzo davanti al cancello sfondato. Avviene dall'ingresso laterale e dal retro, come documenta il reperto 239 di Hamish Campbell, quindi nessun effetto decettivo può aver avuto la targa Diaz sull'ingresso principale. Avviene contestualmente quasi all'ingresso in Diaz, ma soprattutto nella piena consapevolezza che si tratti di un altro edificio oggetto di perquisizione, come emerge anche sempre dalla cassetta di Trotta alla fine, a minuto 13:44, quando si sente un poliziotto che dice: mo che dovemmo fa con questi, li portiamo giù, perché ci sono anche quelli dell'altra scuola. E poi un po' più avanti la Diaz. Questo per sgombrare il campo dalla tesi dell'errore, che francamente non sta neanche su un piede solo, visto che nessuno aveva mai parlato della targa sulla porta e visto che ci sono degli imputati che ammettono francamente di aver diretto l'operazione anche in quell'edificio, perché si riteneva che fosse da mettere in sicurezza, visto che viene ammesso nell'immediatezza, in quella sera, nella comunicazione del questore a capo della polizia, che si è entrati anche per un controllo in Pascoli, che la stessa circostanza è ammessa dall'imputato Caldarozzi nella sua relazione del 7 agosto 2001 al suo dirigente, che si è entrati anche in Pascoli per effettuare un controllo. Visto che poi il frutto di questa operazione, chissà qual è stato, certamente la cartellina di Zaboyonas, ma chissà quante maschere antigas, io non lo possiamo più accertare, perché il test Eiton dice che sono state portate via, e scatoloni di cose sono state viste portare via. E lo stesso Crispo poi dà atto nella sua relazione finale dei reperti che vi sono reperti che non coincidono per catalogazione, sparisce anche la cassetta di Ghiser dal videoregistratore in Diaz. Ecco, questo è l'evidenza delle prove dibattimentali. L'errore che dura ben oltre i pochi minuti di cui parla Gava nella propria relazione di servizio, e che Gava sia al comando, e qui sempre a confutazione, deriva anche dalle deposizioni di Apicella e dai dichiarati di Ferri e Gratteri, perché rivolgersi a lui se non perché era la persona più alta in grado, come lui ha sempre tutto sommato ammesso, all'interno dell'edificio, e che quindi aveva la responsabilità di quanto si stava svolgendo all'interno sempre dell'edificio. Ma ancora non è vero che i testimoni che sono da noi citati in appello e che confermano che un incontro fra la deputata Mascia, che entra per verificare cosa stia succedendo all'interno del GSF e per acquisire notizie e cercare un responsabile, avvenne al terzo piano dell'edificio, dove in realtà solo la difesa nega che Gava sia mai andato, perché lo stesso Gava nel suo interrogatorio dice che ha percorso un po' tutti i piani dell'edificio, ma era logico, è entrato per mettere in sicurezza l'operazione in senso lato, e quindi doveva acquisire contezza di ciò che c'era all'interno dell'edificio. Non ce lo dicono solo i testimoni che la polizia è arrivata al terzo piano. Invece la raffigurazione, la rappresentazione che fornisce la difesa è che povero Gava entra fra gli ultimi in un edificio già occupato da poliziotti di vari reparti, nessuno alle dipendenze di Gava, e si confina a stare al piano della radio, al secondo piano, che è l'unico piano dove tutto sommato è successo poco, perché si sono interrotte le comunicazioni radio, la difesa nega che questo sia avvenuto per volontà della polizia, citando il test Galeazzi, che è un test dell'accusa, che genuinamente ha riferito quello che lui riteneva, cioè che fossero state interrotte le trasmissioni da chi stava operando. Ma ci sono altri due testi che sono più titolati di Galeazzi, e noi lo diciamo nella nostra memoria, che in realtà dicono il contrario. Uno è di Marco Vito, che aveva la responsabilità del collegamento streaming, e un altro è addirittura un testimone vicino alle posizioni difensive, perché si parla di Davide Sascaro, un sovrintendente, che dice: sì, è vero, siamo entrati lì, abbiamo spento noi la radio, è perché mi hanno detto, insomma, c'erano comunicazioni, dovevamo tenere sotto controllo. Quindi non solo un'attività di perquisizione, ma un'attività di controllo, verifica di ciò che stava accadendo senza alcun titolo legittimante, e una condotta ammessa sempre da Gava di violenza privata, dove lui dice, ammette chiaramente nel proprio interrogatorio di aver visto che la gente veniva messa faccia al muro, per terra, lungo i corridoi, e di aver ritenuto che fosse una disposizione corretta per garantire la sicurezza. Su questo non c'è una parola in sentenza, ma questo l'abbiamo detto in appello. Non è vero quindi che si è entrati per errore, non è vero che non vi è stata perquisizione, che la perquisizione è provata, non è vero che alcuni testi affermano quello che gli si vuol far dire nella memoria difensiva sulla mancanza di atti di perquisizione, non è vero che non entrò per prima il contingente della squadra mobile di Nuoro insieme ad altri contingenti di squadra mobile e nell'immediatezza alle dipendenze di Gava, perché lo stesso testimoniale dei vari Mele, Bellu, eccetera, è indicato dettagliatamente anche in riferimento alle udienze, descrive chiaramente un ingresso in massa di tutta la polizia contestuale, nell'immediatezza. E il testimoniale degli appartenenti al reparto prevenzione crimine, che chiaramente indicano di essere stati chiamati dall'interno da colleghi che indossavano la casacchina tipica delle squadre mobili, con la scritta polizia in borghese e col casco in manganello. Ma sono ancora i testimoni del terzo piano, Eiton, Jones e Neslen, che descrivono chiaramente le modalità dell'ingresso della polizia e attribuiscono, con la descrizione delle divise, una paternità o meglio, indicano le prime forze che hanno fatto ingresso all'interno della Pascoli, identificandole proprio in personale della squadra mobile, perché sia Ayton che Neslen che adesso non ricordo il terzo, ma insomma sono tre, descrivono l'abbigliamento parlando di personale in borghese dotato di manganello, di casco e di pettorina con la scritta polizia. Che l'ingresso sia avvenuto in maniera violenta è provato dal testimoniale di Brusetti, dal testimoniale di Fletzer, dal testimoniale di tutti quelli che erano all'interno della sala, dei legali, che hanno visto e sentito ancora di più le azioni distruttive compiute da questo primo contingente di polizia che entra al primo piano nei confronti di tutte le apparecchiature informatiche. E su questo anche devo confutare quello che viene affermato nella memoria difensiva, cioè che non vi sia prova dell'attribuibilità a Gava di questi atti di danneggiamento e che non vi sia prova addirittura della sottrazione dei due hard disk che vengono contestati. Perché? Perché sarebbero stati repertati dai carabinieri che hanno eseguito una verifica sui luoghi a distanza di più di 24 ore anche sul materiale informatico, che in realtà i computer non funzionanti erano ben 8 a cui mancavano alcune parti, alcuni erano stati danneggiati e alcuni hard disk erano assenti, e non soltanto due hard disk contestati nell'imputazione e con particolari riferimenti legali. Ma qui abbiamo ancora un testimoniale, che è quello delle persone che erano presenti nell'aula in quel momento, e si tratta in particolare di Galvan, Lenzi, Bria, Arzaroli, Minisci, pagina 248 della memoria conclusiva, la nota 247, che riferiscono non solo delle attività di danneggiamento poste in essere dai poliziotti che entrano all'interno dell'aula, ma anche del fatto che furono fatti uscire all'esterno, che furono fatti mettere faccia al muro, e Arzaroli e Galvan, rispettivamente all'udienza 9 marzo e 15 marzo 2006, che la polizia restò all'interno della stanza per un certo tempo, anche con la porta chiusa, come ha riferito da Arzaroli, senza che loro potessero entrare o avere contezza di cosa stesse accadendo. E questo mi pare assolutamente compatibile con la sottrazione di materiale informatico. Altri testimoni, la Podobnic e lo stesso Frieri, che era stato chiamato a deporre sul punto, ma la cui deposizione non è stata su questo punto ritenuta rilevante, parlavano delle medesime circostanze, cioè di personale della polizia che possedeva, che aveva in mano e si allontanava dalla scuola parti di computer. Quindi perché ritenere inverosimile questa sottrazione, quando lo stesso Galvan ci spiega che sì, è vero che esistevano anche dei computer che facevano da pezzi di ricambio tenuti in un angolo, ma non erano quelli che lui ha visto e si è accorto essere stati colpiti dall'azione di danneggiamento e anche di sottrazione degli hard disk. Un altro argomento che la difesa spende per dire che ciò non si è verificato, e questa è veramente clamorosa, anche se non lo riferisce in maniera chiara, è quello che lo stesso reperto 239 parte quinta, cioè il famoso filmato di Hamish Campbell che riprende anche l'ingresso della polizia all'interno dell'istituto, proverebbe che queste azioni erano state compiute precedentemente all'ingresso di polizia. Non dice di più. Dice il reperto filmato e la testimonianza di Hamish Campbell. Ora, si può ritenere che alluda forse a un altro filmato, il 192.20 parte terza, dove le sequenze del filmato di Hamish Campbell che documentano la rottura dei computer e la commentano con un'intervista a una persona che si esprime parlando in inglese e illustrando quello che i danneggiamenti che sono stati compiuti, si vede lo schermo di un computer rotto da un colpo di manganello, ci verrà detto da un testimone, è montato in maniera tale da precedere il documento filmato che invece si riferisce alle riprese di Rai 3 quando Riccardo Chartroux entra all'interno della Pascoli e documenta quanto è in atto al momento, è circa mezzanotte e un quarto, mezzanotte e venti. Forse si riferisce a questo il difensore per sostenere che quello che documenta Campbell avviene prima rispetto all'ingresso della polizia. Non voglio pensare che si riferisca invece a delle dichiarazioni che sono presenti in forma di intervista di Campbell a una persona che lo stesso Campbell ci ha chiarito in udienza, anche su domande dei difensori, era visibilmente in stato di anche alterazione e cominciava a dire cose non coerenti fra loro, e che comunque si riferiva, stava raccontando la sparizione in tempi antecedenti all'ingresso della polizia nell'edificio di due laptop, cioè di due computer portatili propri e di un amico. Quindi nulla comunque a che vedere con quello che è l'evento accertato e testimoniato dalle prove che sono state assunte in dibattimento. Si è voluto anche dire che noi non abbiamo impugnato la sentenza sul capo relativo al peculato delle parti di computer, pur dando atto del fatto che insomma parliamo nell'atto di appello dell'ingresso nella scuola Pascoli da pagina 93 a pagina 106. È certo che noi nell'atto d'appello facciamo riferimento a un'analisi puntuale di tutti gli elementi di contraddizione e di omessa valutazione nella sentenza del tribunale su tutta la condotta che è imputata a Gava e che si concretizza nelle imputazioni da SAV, e per questo ne chiediamo la riforma. Non mi pare che ci possa essere spazio per la valutazione di inammissibilità dell'atto di appello, ma su questo non spendo più altre parole. Quindi alle argomentazioni difensive vanno poste i rilievi che ho appena finito di elencare. I testimoniali sono contrari rispetto a quello che si afferma, i testimoniali richiamati dal difensore sono stati già ritenuti e è stato già dimostrato nell'atto d'appello e nella memoria quanto siano in realtà fallaci e quanto siano smentiti anche dalle prove documentali. Ho già fatto riferimento alla registrazione di Trotta, ho già fatto riferimento alla dichiarazione del Gava. Chiedo scusa, ma questo mi serve per ricordare se ho trascurato qualche argomento di confutazione che comunque poi troverete nella memoria. Adesso passo a parlare della questione relativa alle lesioni. Ecco, qui noi su questo punto, come procura, c'è stata un'impugnazione relativamente all'entità delle pene. Ovviamente noi siamo rispetto a questo atto di appello dei difensori, dei capisquadra e dei dirigenti del reparto mobile e del settimo nucleo, siamo vittoriosi, nel senso che il Tribunale ha ritenuto di accertare la responsabilità degli imputati per le lesioni, così come era stata contestata nei capi di imputazione. Ecco, nella discussione d'appello, in particolare nelle discussioni dei difensori dei capi squadra, sono stati evidenziati una serie di elementi di carenza motivazionale, di diversità e di non corrispondenza fra chiesto e pronunciato nella sentenza, e di smentita di dati che la sentenza ha posto a fondamento della propria responsabilità, e anche di esplicita critica del metodo seguito dalla motivazione del Tribunale, che vanno esaminati in maniera piuttosto dettagliata. Il principale motivo di doglianza è il riferimento che la sentenza del Tribunale fa alla questione dell'accordo, che ritiene il substrato che consente di accomunare tutti i capisquadra e i dirigenti del reparto nella responsabilità per le lesioni causate ai danni di tutte le persone offese, che poi si sono costituite anche parte civile, presenti all'interno della scuola quella notte. La consapevolezza da parte degli operatori di agire in accordo con i loro superiori, che comunque non li avrebbero denunciati. Questo credo che sia l'argomentazione poi utilizzata dal Tribunale che più viene fatta oggetto di critica, e si desume nelle memorie e negli atti di appello che in realtà il Tribunale abbia scorrettamente utilizzato il procedimento logico giuridico che doveva portare a motivare la responsabilità degli imputati. In realtà ha fatto riferimento ad un elemento che è quello di un accordo o una sorta di accordo, come è stato chiamato, che non era neanche la tesi del pubblico ministero. In questo quindi ci sarebbe addirittura diversità rispetto a quella che era la contestazione originaria. È vero una cosa, è vero che il Tribunale, ma noi lo scriviamo anche nell'atto di appello, nella sua motivazione non ha affrontato in maniera analitica le problematiche in fatto in diritto, che pure erano state affrontate sia nel corso del dibattimento che nella discussione finale dalle parti e nelle loro memorie conclusive. E questa in qualche modo carenza, questo giudizio che viene pronunciato fondandosi su elementi che pure fanno parte del contraddittorio processuale, ma senza distendersi troppo nella spiegazione dei ragionamenti inferenziali e soprattutto forse senza dare sufficientemente conto della messe di elementi probatori in fatto che erano stati raccolti, lascia spazio alle critiche anche che sono state rivolte da parte degli appellanti. Tuttavia, una corretta disamina del materiale probatorio che è stato raccolto nel corso del processo di primo grado è sufficiente, a nostro avviso, a motivare il giudizio di responsabilità, ed è quella che ha fondato poi la conclusione del ragionamento del Tribunale. Diciamo che la difesa ritiene non provata per ciascuno degli imputati e in relazione a ogni singolo episodio la responsabilità. La difesa sostanzialmente ci imputa di aver avuto una sorta di virata rispetto all'impostazione originaria dell'accusa, che è sempre stata un'impostazione aperta, perché la contestazione faceva riferimento sia al 40 capoverso che al 110, elencando una serie di condotte anche alternative rispetto fra loro nel perseguire poi il finale risultato di aver cagionato le lesioni che sono contestate. La virata sarebbe stata quella poi di attestarsi sull'ipotesi del 110 e di motivare quindi la sussistenza e la prova di un concorso fra tutti gli imputati per l'esito finale degli eventi lesivi, quindi per addossare la responsabilità di tutti gli eventi lesivi, facendo perno sulla qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, quindi abbandonando l'ipotesi, diciamo, del 40 capoverso. Si contesta che il Tribunale avrebbe addirittura scavalcato la pubblica accusa, ritenendo la sussistenza di questa sorta di accordo, che però, leggendo gli atti di appello, mi pare che la difesa identifichi in una sorta di previo accordo o di premeditazione. In realtà non c'è poi tanta distanza fra la scelta del tribunale e l'ipotesi concorsuale che poi l'accusa ha privilegiato nelle sue conclusioni. È chiaro che il tribunale non fa riferimento a un accordo previo o a un'ipotesi di premeditazione, e questo è lo stesso tribunale a dirlo e a chiarirlo, dove nega l'ipotesi del complotto o della spedizione punitiva, che non è mai stata sostenuta neanche dall'accusa. Certo è che noi dobbiamo tener conto di quello che è il risultato di prova del processo sui tempi impiegati dalle forze di polizia per la messa in sicurezza dell'edificio e sulle modalità e sul testimoniale delle parti offese e sulla documentazione filmata che ci aiuta in questo. Le critiche difensive vorrebbero dimostrare che in realtà gli operatori del settimo nucleo non sono entrati nelle prime posizioni, che sono stati effettivamente scalzati da appartenenti ad altri reparti, che quindi hanno, dico io, portando a estreme conseguenze questo ragionamento, perso il controllo della situazione e si sono trovati di fronte a una serie di azioni lesive poste in essere da altri che non potevano essere impedite. Per fare questo la difesa utilizza anche un ragionamento di tipo matematico, esegue una stima di personale appartenente al settimo nucleo che sarebbe entrato nei primi minuti dell'operazione utilizzando il reperto 239, quello di Hamish Campbell che ho citato prima. C'è una conta dei caschi ad un determinato orario, che è quello che coincide, diciamo, con l'apertura del portone centrale, dove la zoomata dell'operatore consente di ravvicinare l'immagine e quindi di vedere che esistono una trentina di appartenenti a reparto mobile, settimo nucleo e non, in prevalenza appartenenti al settimo nucleo. Si fa anche la conta dei caschi lucidi opachi per dare questa approssimazione. E quindi è evidente già la prova, mai contrastata in questo senso, nel senso che anche l'accusa ha sempre ammesso che vi fosse una presenza anche di appartenenti a reparti mobili non settimo nucleo. In quel momento si attesta che in effetti lo sfondamento del portone laterale avviene a distanza di tempo rispetto allo sfondamento del portone centrale, eppur tuttavia le operazioni di ingresso al portone centrale sono rese difficoltose dalla presenza di una panchetta fra la porta e l'antingresso, diciamo, della palestra, che deve essere spostata. Gli operatori sono accalcati, all'inizio l'apertura è solo di un'anta, poi anche della successiva, quindi le operazioni rallentano l'ingresso. Anche per la difesa i primi 8-10 appartenenti alle forze di polizia che entrano sono riconoscibili e identificabili come appartenenti al settimo nucleo. E allora vorrei dire che quindi è vero che i primi ad entrare sono del settimo nucleo. Subito dopo le immagini si spostano sul portone laterale, perché il portone laterale è oggetto di tentativi di sfondamento. Prima a spalla e poi con una panca. Qualche imputato che è stato citato stamattina racconta che la panca è stata utilizzata da appartenenti al settimo, particolarmente robusti, nella speranza che riuscissero a sfondare. Quella porta poi verrà aperta dall'interno, da chi nel frattempo era riuscito ad entrare nel portone centrale. Dall'inquadramento di questa sequenza all'inquadramento delle sequenze successive, che riprendono ancora il portone centrale, l'alzata degli scudi, su cui non sto a discutere, si capisce che c'è sempre una situazione di ammassamento. Alla fine la difesa sostiene che in realtà da quel portone, che è il primo ad aprirsi, sono entrati solo 8-10 appartenenti al settimo, un numero imprecisato di appartenenti ad altri reparti, perché dai 30 iniziali ne rimangono ancora 21 fuori. Questo è il ragionamento matematico fatto da Difensore. Si può obiettare che questo ragionamento matematico sarebbe valido se noi avessimo una ripresa in continuo di quel portone. Una premessa di questo ragionamento necessaria è che dobbiamo far fede sulle relazioni di servizio che ci dicono che tre squadre più Basili stanno davanti al portone centrale, più Fournier, e quattro squadre davanti al portone laterale. E dobbiamo far fede sul fatto che ogni squadra avesse effettivamente fra i 7 e i 9 uomini. E allora forse possono tornare i conti con l'immagine iniziale sulle tre squadre, ma neanche tanto. E dobbiamo escludere che nel momento in cui c'è lo sfondamento anche del laterale ci sia, e anche prima, un passaggio naturale di poliziotti da una parte all'altra e che se ne uniscano altri. Il settimo nucleo è composto da circa una settantina di appartenenti, qualche cosa di meno. E quindi nessuno ci sa dire in realtà quante persone fossero entrate nei momenti in cui non era stato inquadrato il portone centrale e se effettivamente fossero appartenenti ad altri reparti. Il ragionamento cioè non prova che vi è stato lo scalzamento di cui parla la difesa. Non solo, ma va confrontato con il testimoniale, perché altrimenti rimane un ragionamento vuoto. Noi non è che non sappiamo cosa è successo dentro. Abbiamo un testimoniale della palestra che è impressionante. Abbiamo il gruppo degli spagnoli, che è impressionante per tipologia di lesioni subite, perché numerose fratture sono fra quel gruppo di persone. È impressionante la vicenda di Cesare Arnaldo, è impressionante la vicenda di Sparks e della fidanzata di Sparks e di Lorenzo Guadagnucci, che ci descrivono bene che cosa succede quando entrano questi primi 10 del settimo nucleo. Cestaro subisce subito un'aggressione, tanto che ci racconta ingenuamente: io sentivo rumore da fuori e pensavo, oddio, sono i Black Bloc, poi vedo che è la nostra polizia, e dice la nostra. Gli spagnoli sono tutti in ginocchio con le mani alzate a gridare qualcosa che richiama messaggi pacifisti, esortazioni a atteggiamenti pacifici. Descrivono l'atteggiamento di questi poliziotti che entrano, che sostano un attimo e cominciano a scagliare dei mobili e si lanciano come delle furie a colpire tutti indistintamente. Che cosa è questo? Discutiamo se sia istigazione, agevolazione, accordo. Diciamo che l'accordo di cui parla il Tribunale è un accordo che il Tribunale lega non a un previo concerto, ma a una consapevolezza che si lega all'azione, nel mentre l'azione viene compiuta. E che è fatta dalla presenza agevolatrice di coloro che dovrebbero intervenire e che non intervengono con i primi atti e che ratificano con questo la condotta di chi va avanti e picchia. E che, come è stato ben dimostrato, se vogliamo tralasciare un attimo i testimoniali che sono fondamentali, anche dalla consulenza delle parti civili, sulla base di quei testimoniali, si diffonde come un'onda lungo tutto l'edificio con le medesime modalità. Sulle scale si verificano gli stessi episodi. Al primo piano si verificano le stesse condotte raccontate con modalità assolutamente paragonabili a quelle degli spagnoli in palestra. Gente che decide di mettersi a terra con le mani alzate, che viene fatta abbassare e che viene colpita più volte, con più riprese, con più passaggi. Ed infatti voi guarderete i filmati che sono stati ripresi dalla Pascoli e vedrete il passaggio di questi poliziotti e vedrete chi sono questi poliziotti. Sono appartenenti ad altri reparti e sono appartenenti al settimo nucleo e sono spalla a spalla. E al primo piano, dove si nota l'episodio del famoso poliziotto con coda di cavallo, sono prevalenti quelli del settimo nucleo rispetto agli altri, sono insieme agli altri e si chinano verso il basso a colpire. Questo comportamento viene riferito da tutti i testimoni in modo omologo, diffuso in tutte le parti dell'edificio. Ogni testimone aggiunge un particolare personale e il vaglio di attendibilità dei testimoni va fatto anche tenendo conto degli elementi che sono ritenuti dai difensori un elemento di discredito. Un'altra delle critiche della sentenza, infatti, da parte dei difensori è: oltre alla mancanza di prova dell'accordo, che invece noi riteniamo sia provato, legato alle modalità causative delle lesioni e descritte da tutte le parti offese, dalla contestualità di lesioni e azioni di presa di possesso dell'edificio, dal fatto che è documentato dai filmati che la presa di possesso dell'edificio non ha coinciso con l'interruzione delle attività lesive, delle condotte lesive, perché anche quando i poliziotti ormai sono lungo tutti i piani dell'edificio continuano a colpire, che è provato dalle modalità che sono state descritte dalle persone offese come modalità di contorno, diciamo, di queste condotte lesive, urla minacciose, insulti, raccolta di trofei, tagli di capelli. Al secondo piano, lungo le scale, tre persone diverse, ancora abbiamo fotografato ancora i capelli sulle scale, nello stesso luogo dove Mirra Christian ci ha detto qui mi hanno menato, c'era ancora la macchia di sangue e la camicia di Christian che ha riconosciuto in base alla foto, la ciocca di capelli, e si ricordava che gli era stato tagliata una ciocca di capelli da un poliziotto con un coltello. Non so se si possa dire che siccome il coltello non è arma d'ordinanza è inverosimile questa descrizione. Ce la riferiscono tre testimoni in parti diverse dell'edificio. Ancora lo stesso Fournier prova qual è il clima in cui questo accordo si forma, diventa prima agevolazione e poi addirittura probabilmente viene recepito come una sorta di istigazione, perché dopo la prima manganellata nessuno ferma la condotta di chi sta commettendo e i capisquadra sono al comando delle proprie squadre con l'obbligo e il compito di prendere il possesso dell'edificio nel tempo più rapido possibile, quindi devono raggiungere piani più alti subito. E poi verremo a parlare di Fournier e dei tempi d'ingresso. Però quello che stavo dicendo è che in realtà queste modalità sono descritte così costantemente da tutte le persone offese e gli elementi che le persone offese forniscono anche per identificare appartenenti al settimo nucleo sono in parte riconoscimenti del tipico sfollaggente che veniva utilizzato all'epoca, cioè il tonfa. Questi riconoscimenti sono in palestra da parte di alcuni spagnoli che pure riconoscono anche la presenza di caschi lucidi, quindi di appartenenti ad altri reparti. Sono al primo piano da parte di una serie di cittadini tedeschi, di divise scure e di presenza di cinture scure parlano diverse persone all'interno della scuola. E si dice da parte delle difese molti di questi riconoscimenti in realtà sono inattendibili, perché arrivano a distanza di anni, non ne avevano mai parlato prima e in dibattimento, quando gli facciamo le contestazioni, ammettono di aver visto delle foto. E beh, io dico questo: innanzitutto, se fossero veri, se fossero vere le premesse logiche che la difesa pone nel suo atto d'appello, noi avremmo una serie di 90 testimonianze che parlano tutte della stessa uniforme, e così invece non è stato. Abbiamo avuto persone che si sono sottoposte al contraddittorio, sono venute qui a distanza di 5 anni, hanno riferito anche quando avevano visionato fotografie e filmati in tempi antecedenti e chi gliele aveva mostrate, non hanno nascosto nulla, vanno valutate per quello che sono, vanno riscontrate, sono state riscontrate attraverso incroci delle proprie dichiarazioni e di circostanze che sono state oggettivamente documentate da filmati e da foto, e questo non li rende meno attendibili quando parlano di elementi di riconoscimento del vestiario tipicamente appartenente al settimo nucleo, perché non negano neanche che le stesse condotte sono state poste in essere da altre persone. Non attribuiscono tutte le responsabilità al settimo nucleo. Alcuni addirittura non identificano, pur essendo costituiti parte civile e dovendo chiedere il risarcimento, appartenenti al settimo nucleo. E questo che vuol dire? Che il complesso del compendio probatorio è attendibile per altre considerazioni, che sono quelle del reciproco riscontro e del riscontro con elementi obiettivi che fanno parte del costituto processuale. Ma abbiamo anche ancora il ragionamento sui tempi, che riguarda anche Fournier. Circostanze che erano sempre state riferite dalle persone offese e che erano state per esempio negate da Fournier e che fanno parte di quel compendio di atti di contorno e che si accompagnano ai gesti lesivi, che sono descritti da alcune ragazze del primo piano, un gesto offensivo di natura sessuale compiuto da un poliziotto nei confronti di una persona che era ferita e che vale come i trofei, come gli insulti, le minacce, a connotare qual è lo spirito con cui si sta mettendo in sicurezza da parte di tutti quelli che occupano l'edificio e che sono pure alle dipendenze di qualcuno, almeno per quanto riguarda il settimo nucleo. È un gesto che viene negato da Fournier, che si dice che abbia sempre riferito le cose come le aveva percepite, fino al dibattimento. Solo in dibattimento ammette che vi è stato anche quel gesto che aveva negato in interrogatori durante le indagini, attribuendolo ad appartenenti ad altri reparti e non al settimo nucleo. Ma i testimoni del primo piano ci raccontano che lì le lesioni sono state causate in più fasi successive. Gieser, che descrive le divise degli appartenenti al settimo nucleo, aveva effettuato anche delle riprese filmate e quella cassetta è sparita. Ci sono una serie di elementi così forti in questo complesso di prove acquisite che è veramente sostenibile che si sia formato l'accordo di cui parla il Tribunale, che non è altro che un concorso che assume le forme dell'agevolazione e dell'istigazione man mano che si procede ad occupare le divise sotto la direzione dei capi squadra e del comandante del reparto. Perché anche del comandante del reparto? Perché se è vero, come è vero, che Fournier è entrato fra i primi, troverete nell'appello che Fournier non è entrato fra i primi, beh, lo ha detto lui in dibattimento, ha cercato di correggere le dichiarazioni iniziali, ma ha dovuto ammettere che certamente il sesto, l'ottavo è entrato fra i primi, d'altronde è il comandante, è logico. Se entra, come è vero, a mezzanotte 1:34 sono tutti dentro. Se entra, come è vero, a quell'orario, ci deve spiegare cosa ha fatto fino almeno a 4:40, che è l'orario in cui si vede che ancora si sta mettendo in sicurezza, restando verso il basso, dalle finestre della Pascoli. Attenzione, non è il tempo massimo di durata, è il tempo massimo di documentazione della durata delle operazioni. Questo è un altro è un'altra fallacia del ragionamento matematico delle difese. L'operazione dura al massimo 3-5 minuti, non è accertato. È accertato che durò più di 5 minuti. Perché poi chi stava riprendendo dalla Pascoli ha dovuto smettere, perché la polizia è entrata anche in Pascoli, ha sequestrato cassette e telecamere e ha fatto uscire tutti fuori sui corridoi, faccia al muro. E dov'era Fournier in questi minuti? Non c'era ancora, non aveva ancora gridato basta. Quando è che grida? Alcune parti offesi parlano di mezz'ora. Non è verosimile, è chiaro che chi riceve bastonate sulla testa, 2 minuti sono un'eternità, ma non sono 2 minuti, sono più di 4, sono forse più di 5, non lo possiamo dire. Certo è che un confine estremo dell'azione è quello in cui il reparto è inquadrato nel cortile, lo vediamo solo a 12:15, è verosimile ritenere che vi fosse da prima, ma non sappiamo da quanto prima. C'era quindi tutto il tempo per partecipare e per avere consapevolezza di quello che stava succedendo. Ci vogliono poche decine di secondi a salire un piano a piedi. Non è verosimile ritenere che sia vero quello che dice Fournier, cioè che appena entrato fra i primi, resosi conto della situazione, abbia intimato di smettere. In realtà questa azione è arrivata alla fine quando si rischiava veramente l'esito letale, quando il comandante ha avuto paura che si fosse arrivati a un esito letale. Ed era logico. Questi sono gli elementi che il Tribunale ha preso a riferimento. E è vero che lo stesso ragionamento non è stato fatto per i funzionari in relazione ai falsi. Hanno ragione qui le difese, gli atti di appello, ma noi abbiamo impugnato anche per questo, perché per quello che ho detto anche prima sulla precoce presenza dei funzionari, queste modalità rendevano chiaro a chiunque la macroscopica illegittimità di quello che era successo, al di là anche dell'ammissibilità o meno di sporadici atti di resistenza che il Tribunale non esclude, non ritiene provati, non li esclude, che noi riteniamo non si siano mai verificati, perché dedichiamo una larga parte della nostra argomentazione in memoria conclusiva agli elementi di contraddittorietà delle relazioni di servizio, perché in realtà noi abbiamo anche il dato delle fughe dalla scuola. Ora è evidente che chi si trovava in quella situazione di fronte a questa irruzione con modalità belliche preannunciate già dalla rottura dei vetri di finestre da cui non si sarebbe mai potuto passare, con modalità che sono del danneggiamento di computer, di porte, di finestre, testimoniato in aula da William Mayton, dalla scuola Pascoli, e da Calvi Fiorella, che riferisce che i poliziotti che salivano le scale rompevano i vetri con i manganelli. Queste modalità, che sono dirette a incutere terrore, timore, sortiscono al più l'effetto di una fuga, come è stato. E se vengono riferiti invece atti dalle parti offese, che poi trovano un controaltare anche in alcune relazioni di servizio, che sono per esempio l'utilizzo anche di estintori, l'episodio di Martens e Nils, ebbene, queste condotte vedono una descrizione nelle relazioni di servizio che è assolutamente smentita dall'obiettività del fatto. Martens e Nils viene ricoverato sull'ambulanza completamente coperto di polvere di estintore, e nella relazione di servizio si riferisce che un resistente avrebbe utilizzato l'estintore sparandolo sulla polizia. In realtà Martens e Nils dice: dopo avermi picchiato mi hanno anche spruzzato l'estintore che bruciava sulle ferite, ed è lui coperto di polvere d'estintore, non c'è un poliziotto che si vede che sia bianco di polvere d'estintore. Certo che il tribunale non si diffonde abbastanza su questi elementi e sostanzialmente ritiene provato l'accordo sulla base della effettiva poi omessa denuncia da parte dei superiori, degli imputati, delle condotte cui pure dovevano aver assistito, perché, ripeto, riguardavano tutti gli ambienti dell'edificio in progressione, man mano che si è spinta l'occupazione dell'edificio sulla base di testimonianze non smentite e non smentibili. L'accordo quindi era un accordo di impunità che si è formato spontaneamente sui luoghi e dico io che è stato concomitante allo svolgersi dell'azione e che si è sostanziato nelle forme dell'agevolazione da parte dei superiori, degli appartenenti alle squadre, quindi capi squadra e comandante, nel momento in cui si davano i primi atti lesivi e nessuno interveniva. È una forma che il tribunale chiama spontanea, ma che è anche facile comprendere come si possa svolgere nella realtà. La modalità esecutiva comincia ad essere una, nessuno la cambia, si va avanti così dovunque, davanti ai dirigenti. Questo, a mio avviso, ha voluto intendere il tribunale. Certo è che non ci sono mai state denunce di quanto è successo. Certo è che le relazioni di servizio non hanno mai specificato nell'immediatezza quello che era successo. Arrivano a una settimana di distanza, sarà forse perché c'era Bush a Roma, non lo so, ma nell'immediatezza nessuno ha mai rappresentato a Canterini o a Fournier: oh, guarda che io mi sono trovato di fronte a questa situazione, io non so qui che cosa vogliono fare, vogliono arrestare, però guarda che sono stati menati di santa ragione, oh, guarda che quello della squadra mobile, quell'altro, chi è? Reparto prevenzione crimine, insomma, io ho visto queste cose. Nessuno, no. Quello che succede la sera è che vengono prodotti i referti degli appartenenti al settimo nucleo, che poi si verrà a sapere anche sulla base di dichiarazioni di alcuni degli stessi refertati, non avevano quasi niente a che vedere con l'azione di resistenza supposta degli occupanti, ma servono comunque all'operazione. C'è stata una resistenza, c'è stato l'episodio di Nucera, ci sono i feriti. Altro che relazioni di servizio o denunce. Questo è un altro elemento che testimonia, sintomatico, dell'esistenza effettiva e della genesi di questo accordo, che si è poi consolidato. Certo che questi sono tutti elementi sintomatici. Non è la prova di un fatto ignoto attraverso un fatto ignoto, è la prova di un fatto ignoto attraverso fatti noti, cioè il testimoniale delle vittime, i riscontri obiettivi che sono stati raccolti sul posto, le macchie di sangue, la dislocazione delle vittime, l'entrata del reparto e quello che succede appena il reparto entra. E ancora cito Cestaro. Cestaro dormiva nell'immediatezza alla destra del portone, prima del muretto che separava l'antingresso dalla palestra. Una gamba, un braccio rotti, due costole rotte. Di Cestaro alcuni capisquadra raccontano delle cose che sono assolutamente inattendibili rispetto al testimoniale di Cestaro, per come lui descrive i tempi, e che fra l'altro si smentiscono anche a vicenda. Di Cestaro, dovete andare a guardare le dichiarazioni di Zaccaria e anche di Ledodio Compagnone, adesso non ricordo. Comunque citiamo tutto questo nella nostra memoria conclusiva. Ecco perché ritengo che gli elementi che sono stati raccolti in dibattimento sono sufficienti a sostenere la sentenza di condanna per tutti, per plurimi reati di lesioni in continuazione da parte di tutti i capisquadra, addebitabili a tutti i capisquadra in concorso, per aver comunque agevolato la commissione di condotte che non sono contestate in concorso soltanto con appartenenti ad altri reparti. Io qui devo puntualizzare, perché l'ho letto nell'appello del difensore degli imputati cenni e stranieri, anche il pubblico ministero dice non ha contestato in concorso fra loro, ma no, certo che abbiamo contestato sia in concorso fra loro che con gli altri. Non è scritto in concorso tra loro e con, ma si legge nel capo di imputazione, nella loro qualità, in concorso con appartenenti a. E chi sono gli appartenenti al settimo nucleo, se non anche gli altri capisquadri? Nella loro qualità. Credo di aver detto tutto in maniera molto disordinata. E per il resto mi riporto poi alle memorie che devo citare.
Le parti civili non sono in grado di iniziare ospiti.
Vedo che lei guarda verso di me, Presidente.
No, vedo, guardo perché lei è in piedi. Perché lei è in piedi e come è svetta.
Perché come si deve si può fare.
Bene, allora...
Chiedo scusa se interrompo il collega, io vi proporrei due puntate, nel senso che...
Non ho capito, scusi, No, puntate niente, va. Vabbè, cominciamo con l'avvocato Bigliazzi, allora, poi vediamo.
Iniziativa eccessiva.
Io parlerò molto brevemente, come ho detto, sul mio argomento.
Però vediamo di
ordine fisico.
Sì, ok, tanto faccio in tempo a ripassare. Dicevo, parlo proprio 5 minuti. E l'oggetto della mia replica, deposito poi una memorietta di 3 pagine, proprio 3 di numero, ed è semplicemente, come al solito, la questione perizia, orari della perizia, ed è una discussione che è stata ulteriormente ridotta da una buona parte di ciò che è stato detto dal dottor Cardona nel corso della sua discussione, quindi mi attacco con estrema facilità. La questione diciamo da cui parto è la questione degli orari, di cui ha parlato in particolare l'avvocato Iunca sulla telefonata del 118 e gli orari diciamo di quel genere, ma diciamo è complessivamente sempre la questione degli orari della perizia. È una questione, in realtà la perizia a volte è difficile anche da visionarla e comprenderla, ma in realtà la si potrebbe riassumere con una battuta di quelle nei film, si sente, sincronizziamo gli orologi. Ecco, la perizia è semplicemente ed esclusivamente quello, sincronizziamo gli orologi, non è nient'altro. Cosa significa? Significa che non è rilevante, tutte le discussioni, cioè nelle discussioni delle difese, ognuno si prendeva il suo orologio che gli interessava, no? E quindi si prendeva l'orologio del 118 piuttosto che l'orologio del 113 piuttosto che l'orologio che interessava, e diceva: a quell'ora lì succede quello, ma quella è l'ora di quell'orologio lì. La perizia ha messo insieme i vari orologi, no? Li ha sincronizzati, quindi come nelle battute da film sincronizziamo gli orologi, perché quello che conta non è l'ora che dice quell'orologio lì, perché alla fine che un fatto sia successo a mezzanotte 00 o a mezzanotte 05 non cambia niente, quello che conta è la successione dei tempi, quello che è rilevante è il collegamento dei tempi tra di loro. Per comodità, e onestamente è venuto anche bene perché risultava uno dei più vicini a tutti gli altri, è stato preso l'orologio Wind con quella telefonata di riferimento che è stata indicata anche dal dottor Cardona in relazione al momento in cui Luperi risponde al telefono, cioè schiaccia il bottone, lì parte la comunicazione. Nel video si vede la telefonata che inizia, quindi con Luperi che risponde, e il tabulato Wind dice che quello è quell'orario lì. Da lì si è partiti con l'incastro e quindi la sincronizzazione dell'orologio del video di primo canale con l'orologio Wind, e poi si sono fatti tutta una serie di altri incastri, fatti in che modo? Appunto sincronizzazioni fatti con i tabulati telefonici, quindi il tabulato Wind con la telefonata del 113 con quella del 118 e così via. E ugualmente le sincronie dei video venivano fatti principalmente, più che con le telefonate, ovviamente io ho sentito anch'io quando è stato detto a quello dell'orologio di Agnoletto, francamente non so da dove sia stata presa, perché a nessuno è venuto in mente di andare a guardare che ora diceva l'orologio di Agnoletto e mettere quello come ora di riferimento, no? Gli incastri dei video sono stati fatti normalmente con i flash fotografici, quindi si mettevano quando due video inquadravano un flash, no? In quel momento c'era la scena corrispondente, si inquadrava un flash, ecco che i due video in quel momento lì erano esattamente connessi, e poi con i reperti digitali, qui sto poi a ripetere tutta la vicenda, su questo ho depositato e mi richiamo integralmente a quelle, non sto a riprendere, non solo ho depositato quando ho discusso una memoria, ma anche ho ridepositato per praticità la memoria che avevo depositato in primo grado, che è più, diciamo, di spiegazione tecnica proprio del funzionamento, e quindi è molto semplice. In particolare, ed entro subito nell'argomento del 118, della telefonata specifica, l'incastro della telefonata del 118 è stato fatto, siccome il 118 è un file unico con la registrazione che dà un orario definito, c'è la voce telefonica, e quindi la sincronia è stata fatta con la voce telefonica del 113, cioè c'è una telefonata del 113 e una telefonata che parla al 118. Quindi nel momento il 113 è sincronizzato col tabulato Wind, il 118 ha questa telefonata in cui si sente proprio materialmente la voce, quindi abbiamo praticamente due registrazioni in cui in una si sente quello del 113 che parla all'altro telefono, cioè il 118, nell'altra si sente quello del 118 e all'altro telefono si sente il 113. Le due telefonate sono sovrapponibili, è stato preso come tecnicamente viene chiamato punto di incastro, cioè tutto un file abbastanza complicato che nella spiegazione vi ho risparmiato l'altra volta, ma il concetto è stato preso il momento in cui le due telefonate, cioè la stessa persona dice pronto al telefono, in quel momento lì si incastrano i due file, e quindi, come dire, se questo è il file e questo è l'altro, si incastra lì, chiarissimo, fine. Ecco, cosa viene fuori? Che il file del 118 è spostato, cioè per rispetto all'orario indicato nel 118, per fare la sincronia bisogna spostare 3 minuti e 43 secondi avanti. Tutto lì. E quindi tutti gli orari indicati nel 118 vanno spostati avanti di 3 minuti e 43. Questo cosa comporta? Questo l'ho spiegato con i minuti precisamente in relazione a quella famosa telefonata di Galanti e in relazione alle altre due telefonate del 118 che ci sono in quel momento. Comporta che la famosa, prendendo gli orari del 118, precisi, quelli senza spostare, verrebbe fuori che le prime telefonate in cui viene avvisato, attenzione, ci sono gente che si pestano, portate le ambulanze, avverrebbero alle 23:54, quindi avverrebbero 3 minuti prima che succeda qualunque cosa davanti alla Diaz, cosa che ovviamente è impossibile, perché per quanto ci possano essere arti divinatorie, e quindi quando di conseguenza viene detto che la telefonata di Galanti, che dice all'interno della scuola stanno buttando di tutto, avviene all'1:18, no, bisogna spostare dei famosi 3 minuti e 43. Spostando tutto avanti di quei famosi 3 minuti e 43 abbiamo che le prime due telefonate dove si dice attenzione, qui ci sono persone che si pestano, chiamate le ambulanze, arrivano ai 58 e 59 minuti, 23:58, 23:59, cioè nel momento in cui si vede nella sincronia l'arrivo delle forze dell'ordine, si vedono i pestaggi di Frieri e di Markovel davanti alla scuola, quindi proprio nel momento in cui qualcuno vede le prime gesti di violenza. La telefonata di Galanti che dice sì, sono all'interno della scuola, stanno buttando giù tutto, c'è possibilità di attacchi, avviene alle 5:01. 5:01, tanto per ricostruire i tempi, noi abbiamo a 4:40 l'immagine della polizia che dentro la scuola, il famoso coda di cavallo che tira le manganellate così. Quindi Galanti, che sarebbe, come dire, la prova che c'è il lancio di oggetti, racconta che lui vede, in realtà sente in quel momento rumore di lancio di oggetti in un contesto in cui dentro la scuola c'è la polizia che sta pestando e sta lanciando. E lui sente, cosa sente lui? Sente il rumore di quello che sta facendo la polizia dentro la scuola, no? Ecco, quindi la spiegazione degli orari e del funzionamento della cosiddetta sincronizzazione porta molto semplicemente a spiegare anche di questo orario come stanno le cose. Io in realtà avrei sostanzialmente concluso, volevo solo due brevissimi dati sulla perizia, tanto per capire che ciò che è stato detto oggi per il 118 vale, come ho detto, per tutti i vari video e per tutte le varie cose, e tanto per fornire alcuni dati, sono quelli presenti nella prima memoria, quella di primo grado che ho ridepositato, per praticità abbiamo in tutto nella perizia 135 incastri o sincronizzazioni, che sono i singoli momenti, no, in cui un video si attacca con una cosa e tutto. A questi, come è ovvio, se ne possono aggiungere altri 200, 300, quanti se ne vuole, perché ci sono quelli, tra virgolette, non scientifici, ma che visivamente si può vedere con estrema facilità, che passa al medesimo video. Un'ultimissima cosa, anche questa indicata nella memorietta, proprio su dall'ottica di questi cosiddetti incastri non voluti, cioè le sincronie non scientifiche ma visive, no? Proprio sul 118 abbiamo una sincronia visiva ma non cercata, ma trovata dopo aver fatto la perizia, ed è relativa al video Cucchioni, che è uno dei video nel quale si vede inquadrato un operatore ospedaliero che parla al telefono col 118. Risulta proprio registrata e ascoltabile nel file audio della perizia una telefonata, cioè la telefonata dell'operatore ospedaliero che parla col 118 a orario 17.05, esattamente i famosi 3 minuti e 43 secondi, cioè l'orario della perizia è 17.05, l'orario del, quindi coincide perfettamente i 3 minuti e 43 secondi indietro, quindi un'ulteriore, tra virgolette, sincronia non voluta, maggior riprova di questo funzionamento, diciamo, della perizia. Ecco, io non dovrei aggiungere altro, deposito la memoria, ne ho un po' di copie per quei difensori che sono rimasti e per il pubblico ministero. Ecco, l'unica cosa, avevamo detto che per il deposito del note spese integrative si poteva fare anche, non era necessario in sede di replica, ma si poteva fare anche all'ultima udienza, giusto? Ecco, no, perché quelle non ce l'ho oggi, ancora semplicemente quelle.
Presidente, se loro ritengono.
Grazie.
Avvocato Passeggi, parte civile Anna Iulia Cuscau, più in sostituzione degli altri difensori come da Signor Presidente, signori della Corte, io, come vi ho anticipato pochi minuti fa, intendo articolare le mie repliche in due profili tra loro distinti, ampiamente scindibili, per cui io richiederei alla vostra cortesia di poter discutere oggi il profilo relativo ai reati di falso, riservandomi all'inizio della udienza di domani mattina il profilo relativo alle lesioni. Questo appunto per la ragione che vi ho indicato prima, cioè facile scindibilità, separabilità dei due profili, oltre all'orario che insomma comincia a farsi avanzato, e poi anche per la diversa ampiezza delle deduzioni che verranno svolte, nel senso che in relazione alle contestazioni di falso le repliche di questa parte civile non saranno particolarmente estese, ma si limiteranno alla osservazione di alcuni profili, mentre per quanto riguarda invece le repliche alla discussione degli appelli svolti dai difensori degli imputati condannati in primo grado, l'ampiezza e la profondità sia giuridica che fattuale delle discussioni avversarie chiama necessariamente questa difesa di parte civile allo svolgimento di una serie di considerazioni decisamente più ampie di quanto non si farà oggi rispetto ai profili dei falsi. Grazie Presidente. Io cerco di attenermi, e lo faccio con sincera convinzione, nel senso che è un modello che faccio mio, allo schema che il Presidente oggi ha suggerito al Procuratore Generale nelle sue repliche, vale a dire un modello dialettico nel quale a deduzione della difesa degli imputati si contrappone replica specifica sul punto del patrono, della parte civile o del Procuratore Generale, cioè dell'avversario processuale. Quindi comincio a elencare il primo profilo, che è relativo ai falsi. Io intendo svolgere delle considerazioni relativamente a tre argomentazioni che sono state agitate dalle difese degli imputati appellati in relazione alla insussistenza del reato di falso ideologico in atto pubblico per il quale sono tuttora tratti a giudizio. Sono state svolte essenzialmente tre ordini di considerazioni, e faccio con questo particolare riferimento alle discussioni del professor Lozzi e del professor Marzaduri, oltre a quella dell'avvocato Corini, in tema di falsi. Vale a dire, il fatto che sostanzialmente non integri quell'ipotesi di falso formale che viene contestata nel capo d'accusa, laddove l'atto sia redatto da soggetto diverso rispetto a quello che materialmente sottoscrive o ha compiuto le operazioni, viene articolata su tre diversi profili. Primo profilo, prova del fatto che questa operazione è in qualche maniera consentita, si reperisce nelle disposizioni codicistiche relative al verbale d'arresto operato dal privato, laddove la redazione del verbale d'arresto ovviamente viene svolta dal pubblico ufficiale che non è colui che materialmente opera l'arresto, laddove si vorrebbe dimostrare dalle difese avversarie che il nostro codice contempla delle ipotesi in cui il soggetto che materialmente compie l'operazione, il cui risultato è poi rifuso nel verbale, può essere differente da quello che materialmente il verbale stesso redige e sottoscrive. Stesso discorso viene articolato facendo riferimento all'articolo 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questo argomento è stato portato avanti dall'avvocato Mascia e, se ricordo bene, anche dall'avvocato Marzaduri. Infine, un argomento comune, e stamattina su questo ha speso ampie parole di replica e poi ne ho letto lo sviluppo nella memoria della Procura Generale, comunque la non fidefacenza in sé del verbale. Avvocato Lozzi, permettetemi di iniziare le repliche con una battuta fatta da uno scrittore satirico che sicuramente aveva molto più senso dell'umorismo di chi vi parla. Ora, che Riccardo Passeggi pretenda di contrapporsi al professor Marzaduri e al professor Lozzi è un po' come se un paraccarro avesse l'ambizione di spiegare alla Tour Eiffel come si fa a diventare alti. Quindi, francamente, è una cosa che vi risparmierò. Detto tutto questo, però, io una considerazione la devo fare. E mi chiedo, lo dico senza spirito polemico ma con profonda convinzione, se il professor Lozzi e il professor Marzaduri sarebbero d'accordo con quello che è stato detto dall'avvocato Lozzi e dall'avvocato Marzaduri in sede di discussione. E vengo a chiarirmi. Cominciamo dall'argomento più semplice, che è quello dell'arresto operato dal privato. Ora, è evidente, io credo, anche al piccolo Riccardo Passeggi, che cercare di indurre argomenti a favore della tesi che è agitata dalle difese degli imputati, cioè la verbalizzazione può essere redatta e sottoscritta da soggetto differente rispetto a quello che ha materialmente effettuato l'attività che poi viene rifusa nel verbale, trarre argomenti in questo senso dalla disposizione codicistica che disciplina l'arresto ad opera di privati e la conseguente verbalizzazione dell'arresto che viene evidentemente effettuata dal pubblico ufficiale, è un argomento che ha, perdonatemi l'espressione forte, le gambe non corte, cortissime. È evidente, non c'è neanche bisogno di spiegarlo, qui si declina veramente l'ovvio per l'ennesima volta in questo processo, è evidente che il verbale di arresto ad opera del privato, le poche volte che sarà capitato, io faccio il mestiere dell'avvocato da ormai una ventina d'anni, lor signori svolgono il mestiere di magistratura, mi perdonerete la battuta, lo dico ovviamente absit iniuria, da qualche settimana in più di me, a me un arresto ad opera di privati non è mai capitato di vederlo. È un'ipotesi poco più che scolastica. Ma è ovvio che nell'ipotesi di arresto operato dal privato, il pubblico ufficiale redigente il verbale d'arresto si comporterà a norma dell'articolo 135 del codice di procedura penale che disciplina le modalità di redazione del verbale e darà atto che il giorno tale, all'ora tale, negli uffici del commissariato tale, è comparso il signor tal dei tali portando seco con la collottola il signor Tizio e il signor tal dei tali gli ha riferito di aver arrestato il signor Tizio avendo notato la seguente attività. È ovvio che stiamo parlando di un mondo completamente differente rispetto a quello che le difese avversarie vorrebbero in qualche maniera agitare. È ovvio che in una situazione di questo genere il pubblico ufficiale redigente il verbale d'arresto col dare atto che è comparso davanti a lui Tizio portandogli per la collottola Caio prende le sue distanze rispetto a quello che gli viene riferito e si fa semplice, diciamo così, megafono di quello che il privato operante l'arresto gli riferisce. Non assume in sé, su di sé in proprio, la responsabilità e la fidefacenza dell'operazione che viene verbalizzata. È ovvio che in una situazione di questo genere, laddove l'arresto operato dal privato sia, diciamo così, abusivo, falso, calunnioso, non sto a dettagliare tecnicamente, ma ci siamo capiti, la responsabilità ricadrà sul privato, ma non certo sul pubblico ufficiale, il quale verserà in un'ipotesi di errore determinato dall'altrui inganno. Passiamo all'argomento successivo. Articolo 120 delle disposizioni di attuazione. Ve lo leggo una riga, perché è una buona base su cui ragionare. Agli adempimenti di cui l'articolo 386 del Codice di Procedura Penale possono procedere agenti ufficiali di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno effettuato l'arresto. Su questo si è scatenata una ridda di ricostruzioni dottissime da parte della difesa degli imputati. Ecco, questo è l'argomento che spiega che effettivamente allora un pubblico ufficiale differente rispetto a quello che ha effettuato l'arresto può anche redigere il relativo verbale. Oibò. Dopodiché viene il dubbio, avranno ragione le difese avversarie. Scopro con piacere che questo difensore e i procuratori generali pensano la stessa cosa, ma non lo pensano per qualche strana e lambiccata ricostruzione loro, ma la pensano perché hanno letto il codice. Vediamo allora, leggendo in sinossi il 120 delle disposizioni di attuazione e il 386, quali sono gli adempimenti, gli obblighi del 386. Dare immediata notizia al PM del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà della nomina del difensore fiduciario, porre nei termini di legge l'arrestato e il fermato a disposizione del PM, ciò mediante sua conduzione al carcere del luogo in cui è avvenuto l'arresto fermo. Questo è un dettaglio importantissimo e vedremo dopo il perché, come si pone a disposizione del PM. Trasmettere, sempre entro i termini di legge, il relativo verbale. Trasmettere, non redigere. Io vi ho dato un'elencazione analitica di questi obblighi, adempimenti del 386 che possono essere svolti anche da soggetto diverso rispetto a quello che ha operato l'arresto.
Scusate, quella signora che sta sotto la trincea, può fare meno di chiacchierare, per favore? Grazie. Sente la voce anche se non si vede.
Dicevo, non avrete mancato di notare, signor Presidente e signori della Corte, che in questi adempimenti la redazione del verbale non c'è. Espressamente dunque il combinato disposto del 120 delle disposizioni d'attuazione, il cavallo di Troia che le difese avversarie vorrebbero introdurre nel sistema per far passare questo principio, che tutto sommato che importanza ha se il verbale lo redigono soggetti differenti da quelli che hanno effettuato l'atto di polizia giudiziaria, il combinato disposto di questi due articoli di legge, vi dicevo, non ricomprende la redazione del verbale d'arresto nel novero degli atti che possono essere compiuti anche da persona diversa rispetto a quello che l'arresto ha effettuato. Non dovrebbe neanche esserci bisogno di spiegare perché, ma ripeto, qui veramente si declina il banale. È ovvio che la garanzia primaria di fidefacenza dell'atto sia costituita dalla sua redazione, dalla sua sottoscrizione, viva Dio, ad opera di colui che ha compiuto l'attività di cui l'atto fidefacente dà conto. E c'è un riscontro concreto, ve lo dicevo prima, è l'articolo 136, ho detto prima 135 e ho errato, del codice di procedura penale, che analiticamente indica quale sia il contenuto del verbale. La menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno, quando occorre, dell'ora in cui è cominciata e chiusa, ad esempio richieste di fermo, di convalida, eccetera, eccetera, le generalità delle persone intervenute. Altra prova che proprio per ragioni di fidefacenza l'atto deve essere redatto da chi ha compiuto materialmente l'attività giuridica. Un ulteriore riscontro. Ve l'ho detto prima, avete fatto il vostro mestiere da un po' più di settimane di quanto io non faccio il mestiere dell'avvocato. L'articolo 23 del decreto legislativo 12 del 91 modifica l'articolo 386 del codice di procedura penale. Loro ricorderanno, io ero studente universitario, non dico che avevo i calzoni corti, ma ero studente universitario e ritardai l'esame di procedura penale proprio per poterlo studiare non appena entrato in vigore il nuovo codice di rito, loro ricorderanno, io lo ricordo, che la tecnica legislativa di redazione del nuovo codice riservò al governo, all'esecutivo, mediante decreti delegati, la possibilità di intervenire sul disposto originario per maggiore agilità dello strumento del decreto delegato entro, mi pare, un triennio dall'entrata in vigore del codice, entro, cioè dall'89. Nel 91, non credo fosse la prima volta, credo la seconda, l'esecutivo si avvale di questa facoltà e modifica il 386, che nel testo originario stabiliva che la messa a disposizione dell'arrestato, vi ricordate, ve l'ho detto prima, l'arrestato viene messo a disposizione del PM mediante la traduzione al carcere, nel testo originario la messa a disposizione avveniva mediante la trasmissione del relativo verbale. Ora, io credo che la ratio della novella del 91 sia abbastanza evidente ed era quella duplice. Da un lato avvicinare quanto prima l'arrestato al contatto con l'autorità giudiziaria, quindi trasporto al carcere. Dall'altro lato garantire la genuinità della verbalizzazione. Non a caso le attività, trasmissione del verbale, accompagnamento all'istituto di detenzione, vengono scisse, come non era nel disposto originario. Altra prova, ed è l'ultima, poi passerò ad altro argomento, relativa sempre alla fondatezza, alla ragionevolezza della tesi che qua si intende sostenere, è di nuovo nelle disposizioni di attuazione. Controparte ci ha citato il 120 delle disposizioni di attuazione, molto vicino, secondo me è stata vista, ma ovviamente non tirava l'acqua al mulino delle difese dei funzionari citarla, la disposizione del 115, che io trovo tranchant. Vi leggo solo le prime due righe, il resto è veramente superfluo. Le annotazioni previste dall'articolo 357,1 del codice, cioè gli atti della polizia giudiziaria, e c'è una sentenza del 90, ve la produrrò domani mattina, ne ho scaricato nell'intervallo il dispositivo su supporto informatico, questo ragionamento vale a plus fort raison per il verbale di polizia giudiziaria. Le annotazioni previste dal 357,1 CPP contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, de hoc satis. Terzo argomento è quello relativo alla non fidefacenza. Vado brevissimo su questo, veramente vi rubo due minuti perché troverete moltissimo nella memoria dei pubblici ministeri. E mi limito semplicemente a darvi conto di una breve ricerca giurisprudenziale i cui risultati produrrò alla vostra attenzione. Come forse ve l'ho già detto, iura novit curia, ma insomma, come dire, un piccolo aiuto ad opera delle parti quando sarete in camera di consiglio vi potrà anche essere utile ad abbreviare i tempi e la fatica. Il pubblico ministero vi ha citato una sentenza recentissima, la 38.537 del 25 giugno 2009. Le relazioni di servizio hanno natura di atto pubblico, annulla parzialmente la Corte d'Appello di Catania, l'annullamento inerisce a motivi differenti, c'era una manifesta illogicità di motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto. Ma questo principio viene enunciato in obiter dictum. Le relazioni di servizio hanno natura di atto pubblico. Lo dico con tutto l'affetto per il collega Romanelli, io credo che questa sentenza, questo principio di diritto, faccia definitivamente giustizia della ricostruzione data dalla difesa Canterini, secondo cui le famose due righe al questore, che peraltro chiamansi a mente del codice relazioni di servizio, costituissero un falso tutto sommato irrilevante, innocuo, siccome ritenute ad uso interno senza che il dottor Canterini sapesse che poi invece sarebbero finite come finirono in allegato al verbale d'arresto. Sempre del 2009, 29 gennaio 2009, numero 14.902, questa ve la produrrò anche per esteso perché è abbastanza gustosa la vicenda, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale, nella specie carabiniere, questo era il comandante di un NORM, nucleo operativo radiomobile, che in sede di compilazione del memoriale di servizio giornaliero dell'Arma attesti falsamente di aver eseguito in un determinato contesto temporale attività di servizio, in quanto le annotazioni di detto memoriale rivestono natura di atto pubblico. 14.902, ma le darò la massima, signor Presidente, non mancherò di produrvi tutto. Un'altra recente chiama in causa la vostra categoria. Voi un po' di anni fa siete stati uditori giudiziari. Quando redigevate le minute delle sentenze, si dava atto sulla sentenza minuta redatta dall'uditore giudiziario. Io mi sono sempre chiesto perché. Poi ho capito perché. Perché effettivamente, se la minuta la redigete voi e la firma il magistrato vostro patrono, qualcuno potrebbe contestarvi a voi e al magistrato redigente il reato di falso in atto pubblico. Qui parla di privato, non di uditore giudiziario, ma comunque il principio di diritto è analogo. Il privato che rediga materialmente una sentenza concorre nel reato di falso ideologico, commesso dal giudice che attesti con la sua sottoscrizione la paternità del provvedimento. Esatto, era un avvocato. Lei forse, Presidente, è anche presente il contesto, era un appello, un pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno, una vicenda decisamente fuori della norma come antipatia. Concludo citandovene un filone che è quello relativo alla falsità dell'atto dispositivo che tragga peraltro le sue premesse argomentative da una ricostruzione fattuale falsa. Io vi avevo citato nella mia discussione una sentenza del 95. I pubblici ministeri oggi vi hanno citato la sezione unite Scelsi del 2007. Tutte le sentenze successive, voi prenderete qualsiasi repertorio alla Scelsi del 2007, sono monolitiche nel recepire l'orientamento che era già della sezione unita del 95, che vi avevo citato io, che è stato rinnovato, come si dice, ripetita Juventus, probabilmente ci sarà stata la ribellione di qualche sezione singola dalla Scelsi del 2007, dalla Scelsi del 2007 in poi è un continuum nel senso della falsità dell'atto dispositivo che tragga appunto la premessa dispositiva da una narrativa dolosamente falsa nei suoi presupposti. Infine l'ultima, l'ho lasciata come dire dulcis in fundo perché la vicenda è ahimè curiosamente simile, sia pure in sedicesimo, molto più in piccolo, a quella che costituisce oggetto di questo processo. Sezione quinta, 15 giugno 2004, 26.883, sempre sul falso in atto pubblico, ve la darò. Vi leggo soltanto due righe, poi non è una motivazione lunga, ma queste sono nuovamente trancianti. Io poi forse esagero nel dirlo, ma in questo processo c'è chi dimentica che i dicta della Cassazione in subietta materia in alcuni punti hanno veramente l'efficacia di una pietra tombale. Semplicemente, dice la quinta sezione, la relazione di servizio deve attestare quanto è stato direttamente compiuto e percepito dal pubblico ufficiale che la rende, quale che ne sia il motivo. Pertanto l'affermazione di quasi inutilità del falso per lo scopo ritenuto di occultare la violenza commessa, qui si parlava di una relazione di servizio falsa destinata ad occultare il pestaggio di un arrestato, esatto, il pestaggio di un arrestato e poi la sua addirittura evasione dalla camera di sicurezza perché questa era riuscita a scappare per la paura di prendere in guardina il saldo degli accessori di legge oltre l'acconto che aveva preso al di fuori del locale. Pertanto l'affermazione di quasi inutilità del falso, eccetera, e la sua destinazione a coprire il mancato controllo dell'arrestato conferma proprio la falsità della relazione e la dimostra rilevante e voluta. Per oggi ho concluso, vi tedierò ancora domani con le lesioni.
Proseguiranno le intese dei dati.